Buongiorno a tutti, questa è a gonfie vele. Salute, salute e ghiande a tutti. È un vecchio detto, un vecchio motto, una vecchia interiezione, salute e ghiande. Come va di lunedì? Io qui vedo delle facce medie e medio-basse. Escluso il nostro Larry che è fantastico, è tutta la mattina che è fantastico e che dovreste svegliarvi alle 7 solo per sentire Larry. Larry all'inizio della mattinata di Controradio è una bomba, veramente, una bomba volante. Bene, allora a gonfie vele numero 4. Ah, in sommario, dopo 22 anni ancora un mistero la morte di Marilyn Monroe, la droga e le star, l'oroscopo dei nati oggi e quelli nati il giorno 17, che è il giorno in cui va in replica a gonfie vele, e poi da Firenze abbiamo una statistica scuote la città e sono arrivate finalmente due lettere a gonfie vele. Partiamo immediatamente perché il materiale è tantissimo e non so nemmeno quanto riuscirò a mandare di questo lungo sommario. Dunque, ci sono le memorie del più famoso medico legale del mondo sull'europeo in edicola e noi, il più famoso medico legale del mondo, ci interessa molto, vorrei un attimo la musica più bassa, grazie, e abbiamo sempre la storia di come è morta Marilyn Monroe. Incredibile, il 4 novembre 1982 ero in auto diretto all'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles per essere interpellato a proposito di un possibile omicidio. La cosa sorprendente era che l'omicidio in questione era avvenuto non meno di 20 anni prima, qui a Los Angeles ancora si indagava ufficialmente sulle circostanze della morte di Marilyn Monroe. In quel periodo del 1982 non ero più il medico legale in capo di Los Angeles, ciò nonostante il procuratore distrettuale voleva vedermi. Ero stato io a suo tempo a effettuare l'autopsia su Marilyn Monroe e gli elementi raccolti nel mio referto erano diventati le basi di tutte le supposizioni di omicidio. Secondo alcuni investigatori privati, la mia autopsia provava che Marilyn Monroe era stata vittima di un complotto, sebbene Theodore G. Caffey, il responsabile dell'ufficio medico legale nel 62, avesse escluso, sulla base della stessa autopsia corredata di altre osservazioni, che Marilyn era morta per una dose eccessiva di Nembutal e pillole, aveva concluso che Marilyn era morta per la dose eccessiva di Nembutal e pillole di idrato di cloro, cioè il suicidio. Mai nella mia esperienza le conclusioni di un coroner erano state oggetto di dispute così accese. Per 20 anni ero stato interrogato tante volte dai giornalisti da perderne il conto. Molti di loro erano convinti che Marilyn fosse l'amante di Robert Kennedy, che Kennedy avesse ordinato di ucciderla con un'iniezione letale. I giornalisti sostenevano questa tesi e affermavano che qualcuno aveva fatto sparire il diario segreto di Marilyn. Infine, la pressione dell'opinione pubblica era diventata così insistente che l'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles era stato costretto a riaprire il caso. Nel mio cervello continuavo a chiedermi cosa mai questa attrice meravigliosa avesse creato il mito della sua vita e così tanti enigmi sulla sua morte. Perché dopo tanti anni riusciva ancora a toccare le corde dei cuori americani per la sua bellezza, per la sua vulnerabilità, per il talento? O forse lo strano e irrisolto mistero dei suoi rapporti con gli affascinanti Kennedy. In quel periodo Marilyn Monroe, e qui passiamo alla storia dell'epoca del suicidio, in quel periodo Marilyn Monroe divenne così depressa da indurre il suo psichiatra Ralph Grinson a insistere perché assumesse come governante un'infermiera, Eunice Murray. La signora Murray non era veramente preoccupata quando Marilyn si presentò alla prima colazione il 4 agosto 62, il giorno fatidico. Si stupì però per una domanda della diva. «C'è dell'ossigeno in questa casa?» le rispose. E le rispose di no e chiese come mai lo voleva sapere. «Solo curiosità», disse Marilyn. A mezzogiorno la signora Murray udì un litigio nell'ingresso. Marilyn era arrabbiata con la sua amica e press agent, Pat Newcomb, perché Pat aveva fatto sparire i suoi sonniferi e Marilyn non aveva dormito. Il dottor Grinson arrivò nel pomeriggio e rimase circa 2 ore con la sua famosa paziente. Più tardi riferì di averla trovata confusa e disorientata, ma si rifiutò di rivelare il motivo che aveva spinto Marilyn a chiedere l'ossigeno. Come al solito rimase in vestaglia per tutto il giorno, passando la maggior parte del tempo a letto parlando al telefono. La signora Murray non avvertì la minima traccia di una depressione suicida. Alle 7.30 di sera Marilyn rideva al telefono con il figlio del suo ex marito Joe DiMaggio, Joe Junior. Non più tardi di 30 minuti dopo quella allegra conversazione, Marilyn stava morendo. Sappiamo questo perché circa alle 8 quella sera Marilyn ricevette una telefonata e l'identità della persona che chiamò fu un'altra strana coincidenza che ha alimentato le teorie sull'omicidio. Si trattava di Peter Lawford, il cognato di Robert Kennedy. Lawford non rivelò la telefonata fino a quando un giornalista che era amico personale di Marilyn, Earl Wilson, rivelò la circostanza sul New York Post. Secondo il racconto di Lawford, la voce di Marilyn era confusa, disse di non poter uscire per cena quella sera, poi aggiunse poche agghiaccianti parole. Di addio a Pat, di addio al presidente, di addio anche a te stesso perché sei stato un bravo ragazzo. Poi riagganciò.